22.30 le news della notte di Popolare Network. In un anno abbiamo fatto più di qualsiasi altra amministrazione. Donald Trump si autocelebra a un anno dall'insediamento alla Casa Bianca. Difende l'operato dell'ICE mostrando in TV i volti degli arrestati e parla di un boom economico americano. Su cosa farà in tema Groenlandia il presidente statunitense dice «lo scoprirete presto» e rifiuta l'invito di Macron a una riunione d'emergenza del G7 a Parigi. A Kiev migliaia senza riscaldamento, elettricità e acqua dopo l'attacco russo nella notte di ieri. Nel giornale radio una testimonianza dalla capitale ucraina, dove questo inverno, il più freddo degli ultimi anni, le temperature hanno toccato i 20 gradi sotto lo zero. Vertice di maggioranza sulla sicurezza, si va verso un decreto la prossima settimana. Il decreto serve al governo anche per arginare i dubbi del Quirinale sul nuovo pacchetto sicurezza. Il TAR dell'Emilia Romagna cancella i 30 all'ora a Bologna. I giudici amministrativi hanno accolto un ricorso dei tassisti. Risulta la destra con Bignami e Salvini. Buonasera da Alessandra Tommasi della redazione. In un anno abbiamo fatto più di qualsiasi altra amministrazione. Lo ha detto Donald Trump poco fa in un lungo discorso in occasione del primo anniversario del ritorno da presidente alla Casa Bianca. E qui ha difeso l'operato dell'ICE e mostrato in TV i volti degli arrestati in Minnesota. Può succedere che l'ICE sbagli, ha ammesso Trump, in riferimento alla morte di Renee Good, uccisa a sangue freddo proprio in Minnesota, a Minneapolis. Per poi celebrarsi a livello economico, qui c'è il boom, ha detto, sui dazi necessari e sulla scelta di ritirare gli Stati Uniti da trattati internazionali come gli accordi di Parigi e dalle agenzie dell'ONU. Alla domanda dei giornalisti su quanto in là sia disposto a spingersi per acquisire la Groenlandia, Trump ha risposto «lo scoprirete presto». Domani il presidente americano parlerà al forum economico di Davos, dove ci saranno molti incontri anche sull'isola. Michele Migone.
L'offensiva sulla Groenlandia è sempre più forte. L'accelerazione è stata data in previsione dello sbarco domani in Svizzera. Un risultato l'ha raggiunto. L'Europa è destabilizzata, non appare poi così coesa sulle risposte da dare agli USA e timorosa che la crisi possa aggravarsi e coinvolgere la tenuta della NATO. Trump vuole l'isola, su questo non ci sono dubbi, per molte ragioni, il controllo delle rotte dell'Artico, come naturale bastione per la sicurezza degli Stati Uniti, per le sue risorse naturali e poi per il suo ego. Vuole essere ricordato come il presidente che ha annesso un nuovo territorio. I riferimenti nelle sue dichiarazioni da alcuni predecessori che hanno ampliato gli Stati Uniti sono sempre stati chiari. Make America Great Again qui significa letteralmente rendere l'America più grande. Con la sua offensiva Donald Trump sta assaggiando le risposte degli europei. Tanto più saranno poco convinte, tanto meno lui si fermerà. Il suo è un metodo politico coercitivo simile a quello che usa Vladimir Putin. Pressione, minaccia, pressione fino a ottenere il risultato. Gli europei hanno detto che non cederanno, ma Donald Trump ritiene che siano deboli e che alla fine accetteranno le sue condizioni. Il quesito è, se non dovesse accadere, cosa farà? L'ipotesi di uno sbarco in forza di truppe americane sull'isola non è certo così remota. Sarebbe mettere l'Europa di fronte al fatto compiuto. Gli USA possiedono lì una base militare e grazie all'accordo del 1951 possono dislocare tutti i soldati che vogliono. Sarebbe il via a un processo di annessione. Vorrebbe però dire la fine della NATO. Non è detto che Trump voglia arrivare a tanto. È anche vero però che alla Casa Bianca c'è un gruppo di uomini, compreso lui, che per visione ideologica e prospettiva storica e politica vogliono cambiare gli equilibri mondiali in modo così profondo ed esteso che sia poi difficile, se non impossibile, tornare indietro.
A Davos stamattina ha parlato Ursula von der Leyen, che ha definito un errore i dazi annunciati da Trump contro gli 8 paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia. La presidente della Commissione ha aggiunto che la risposta di Bruxelles sarà ferma, unita e proporzionata e che la sovranità e l'integrità territoriale di Groenlandia e Danimarca non sono negoziabili. Poche ore dopo, dallo stesso palco è intervenuto il presidente francese Macron, il servizio da Parigi.
Alle provocazioni, alle minacce, alle battute sprezzanti e soprattutto alle reiterate velleità di Donald Trump sulla Groenlandia, Emmanuel Macron risponde senza enfatizzare né alzare i toni, con una sorta di fermezza ragionevole e ragionata, al Forum Economico Mondiale di Davos, prendendo testimone attraverso la platea tutta la comunità internazionale. Il presidente francese invoca il rispetto contro la brutalità, il diritto internazionale contro la legge del più forte, la cooperazione contro l'instabilità causata dagli appetiti neoimperiali. Dobbiamo difendere i nostri interessi senza lasciarci impressionare, ha continuato Macron, e utilizzare gli strumenti molto potenti di cui l'Europa dispone quando non siamo rispettati, quando le regole del gioco non sono rispettate, sottolineando allo stesso tempo la follia, sono parole del presidente francese, di una guerra commerciale perdente per tutti tra Europa e Stati Uniti. Ma accettare la legge del più forte sarebbe accettare la vassalizzazione, e a chi gli chiede se gli Stati Uniti siano ancora un alleato, Macron risponde misurato ma chiaro, non sembrano comportarsi come tali. Dopo aver parlato di una concorrenza americana sempre più ardua che punta ad indebolire e a rendere subordinata l'Europa. Nelle stesse ore a Parigi il ministro degli esteri francese Barrot salutava il voto del Parlamento europeo che congela gli accordi commerciali con Washington e dichiarava davanti al Parlamento francese: la Francia non cederà a nessun ricatto. E se per una volta Macron ha il sostegno unanime di tutta la classe politica francese, nazionalpopulisti inclusi, è ora l'Europa, ancora divisa, dover rispondere con il Consiglio europeo di giovedì prossimo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
In questo contesto, come si posiziona la grande finanza rappresentata a Davos, in particolare quella statunitense? Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Con Trump a Davos c'è il ritorno in grande stile della finanza e della big corporation USA, che non era mai stata assente, ma nelle ultime due edizioni, avendo previsto il cambio della linea della Casa Bianca, aveva scelto un profilo sottotono. Ora, da JP Morgan a Goldman Sachs, da Bank of America a BlackRock, sono presenti in grande stile con grandi investimenti in comunicazione. Lo si evince sia dal numero, oltre 40 big corporation made in USA, sia dalla comunicazione martellante sui social network in collaborazione con gli organizzatori. L'obiettivo non è solo quello di dimostrare l'allineamento a Trump, ma lanciare un messaggio agli europei. I big della finanza, ma anche delle tecnologie, puntano all'Europa, ma vogliono meno vincoli. L'interprete migliore è il segretario al tesoro Scott Bessent, che da Davos ha detto senza mezzi termini: l'Unione Europea deve rendere operativo il rapporto di Draghi sulla competitività e sulle regole per chi vuole fare affari. Io parlo con i nostri manager del settore tecnologico e mi dicono che per loro è più facile fare business in Cina che in Europa, il che è tutto dire. In prima fila ad ascoltare Bessent, i vertici di Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple, ma anche Palantir e PayPal. Uno schieramento senza precedenti per un forum che sembra essere la testa di ponte della finanza e delle corporation USA verso l'Europa.
A Davos oggi era atteso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che invece è rimasto nel suo paese dopo l'attacco russo che la scorsa notte è tornato a colpire le infrastrutture energetiche. A Kiev buona parte della città è senza elettricità, acqua corrente e riscaldamento. E qui abbiamo raggiunto Piero Meda, direttore paese dell'ONG WeWorld.
Dopo stanotte più del 50% della città è senza elettricità e riscaldamento, e anche l'acqua sta iniziando a mancare perché le pompe che tirano l'acqua hanno avuto dei problemi con l'elettricità e metà della città è senza acqua in questo momento. Questo è l'inverno dei più rigidi degli ultimi 5-6 anni, le temperature hanno toccato anche meno 20, i fiumi infatti sono congelati. In questo momento più di 200.000 appartamenti sono senza riscaldamento e luce, non ci sono fonti alternative di riscaldamento se non le stufette elettriche, però dove manca l'elettricità non ci si può riscaldare, tante volte non si può neanche cucinare perché tante case hanno le piastre elettriche e nelle case ci sono anche fino a 8 gradi o 6 gradi. Le strade sono piene di ghiaccio perché anche il sistema di spargisale è andato in collasso, le scuole sono state chiuse, quindi i bambini sono tutti a casa anche se si vedono giocare nei parchi con la neve perché hanno bisogno di giocare, di stare all'aria aperta anche se le temperature sono molto rigide. Sono stati creati dei punti chiamati di invincibilità che sono banche o uffici pubblici, scuole o anche banalmente delle tende riscaldate, offrono dei servizi gratuiti alla popolazione, da una tazza di tè caldo a ricaricare il cellulare, un pasto caldo o stare un po' in un posto dove c'è riscaldamento.
Circa 5.000 agricoltori hanno manifestato oggi a Strasburgo contro l'accordo di libero scambio UE-Mercosur. La mattina si sono svolte manifestazioni con fumogeni e cori, nel pomeriggio qualche momento di tensione con la polizia. In piazza soprattutto francesi, italiani, belgi e polacchi, alla vigilia del voto su un possibile ricorso alla Corte di giustizia dell'UE contro l'intesa. La richiesta di rinvio alla Corte è stata presentata da Verdi, Sinistra Europea e da esponenti francesi dei liberali, ma potrebbero votare a favore anche le destre sovraniste. Ogni pronostico al momento è impossibile, perché lo scarto tra favorevoli e contrari risulta di appena 12 voti. Ora il conflitto in Medio Oriente. A 2 giorni dall'annuncio del famigerato Board of Peace per Gaza, l'organismo presieduto da Donald Trump, con accesso riservato agli invitati e su pagamento di 1 miliardo di euro, Israele ha iniziato oggi la demolizione del quartier generale dell'UNRWA a Gerusalemme Est. I bulldozer sono entrati in funzione a 1 anno dal bando deciso da Tel Aviv alle attività dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme e in Cisgiordania. Una violazione gravissima e senza precedenti, ha detto ai microfoni di Martina Stefanoni Roland Friedrich, direttore dell'UNRWA in Cisgiordania.
Questa mattina verso le 7 le forze di polizia israeliane, accompagnate da dipendenti del comune di Gerusalemme e da appaltatori privati, sono entrate nella nostra sede principale, a Sheikh Jarrah, nella Gerusalemme Est occupata. Hanno costretto le nostre guardie di sicurezza a farsi da parte, hanno confiscato i loro telefoni e poi hanno portato macchinari pesanti, escavatori e così via all'interno del complesso. Stimiamo che circa 2/3 dei locali siano stati demoliti. Si tratta di una violazione grave senza precedenti del diritto internazionale. Si tratta di una struttura delle Nazioni Unite protetta dal diritto internazionale, tutelata dalla Carta delle Nazioni Unite. Ogni Stato membro è tenuto a rispettare i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. È una violazione gravissima e senza precedenti. Già l'8 dicembre le forze di polizia israeliane avevano fatto irruzione nel complesso. Avevano rubato beni appartenenti all'UNRWA, issato la bandiera israeliana sopra il nostro edificio principale e strappato la bandiera delle Nazioni Unite, gettandola a terra. Penso che stiamo assistendo a sviluppi molto preoccupanti. Abbiamo visto le immagini che mostrano membri dell'attuale governo israeliano che hanno effettivamente assistito a quelle demolizioni, esprimendo la loro gioia e il loro sostegno, e questo è inaccettabile. Abbiamo anche sentito funzionari israeliani chiedere oggi l'uccisione e l'annientamento di tutto il personale dell'UNRWA. Questo è senza precedenti. Deplorevole e, a dirla tutta, un invito all'omicidio.
Dopo il vertice di maggioranza di oggi sulla sicurezza, si va verso un decreto che forse la prossima settimana per una stretta su coltelli e sgomberi, un modo per arginare i dubbi del Quirinale sul nuovo pacchetto sicurezza e per accontentare Salvini. Da Roma, Anna Bredice.
La parola magica è emergenza, soprattutto per Salvini, che sta facendo di tutto per intestarsi il pacchetto sicurezza, un insieme di misure che però ad una settimana dagli annunci sembra subire ora una frenata. Troppe misure che incidono sulle libertà, sul dissenso, su principi costituzionali, messe insieme in un unico pacchetto che probabilmente al primo confronto con gli uffici del Quirinale ha subito uno stop e la necessità di rivederle. Ma per Salvini, che ogni giorno pubblica note e comunicati stampa su questi temi, si contano ormai più messaggi sulla sicurezza che sui trasporti, la soluzione è considerare il provvedimento sull'uso dei coltelli un'emergenza da affrontare subito e con questa motivazione spostare queste misure dal disegno di legge ad un decreto che andrebbe subito in vigore, per dire poi che ad averle ottenute è stata la Lega. Questo è ciò che sembra essere emerso oggi dal vertice di maggioranza, durante il quale raccontano di una grande condivisione, una versione sulla quale ci sono parecchi dubbi, a cominciare dalle diverse interpretazioni sull'emergenza. Da una parte Salvini, che corre come se le città fossero un far west, dall'altro Piantedosi, che per difendersi dalle accuse di non saper mantenere la sicurezza nel paese, con dati alla mano, spiega che gli omicidi, anche quelli per accoltellamento, sono diminuiti. Una contraddizione. Ora quindi il disegno di legge è fermo, l'unico provvedimento che potrà proseguire è un decreto che già prevede l'aumento di zone rosse nella città, ma sarà sempre il capo dello Stato a doverlo firmare. Il Consiglio dei Ministri quindi oggi non ha affrontato il tema, ma si è diviso su un altro punto, la nomina, che sembrava già fatta, di Federico Freni alla presidenza della Consob, già vice all'economia in quota Lega. La sua nomina è stata fermata da Forza Italia. Linea allo studio.
Il TAR dell'Emilia Romagna ha annullato il limite di velocità a 30 all'ora a Bologna. Il Tribunale amministrativo ha accolto un ricorso presentato dai tassisti. Bologna Città 30 era entrato in vigore 2 anni fa. Il TAR ha accolto la tesi secondo cui non sarebbe possibile stabilire un limite generale a 30 all'ora in tutta la città, ma si debba procedere con provvedimenti ad hoc strada per strada. Secondo i dati del Comune di Bologna, nel primo anno la città 30 ha prodotto una diminuzione di circa il 13% degli incidenti totali, una riduzione del 50% dei morti, dell'11% di persone ferite e del 10% di incidenti con feriti. Sara Poluzzi, portavoce del Comitato Città 30.
Si annulla il provvedimento amministrativo, quindi è una sentenza che diciamo formalmente lo cancella, e quindi cancella di fatto i limiti imposti finché non verrà poi approvato un altro provvedimento corretto formalmente secondo le indicazioni del TAR che possa ripristinare quanto già fatto e deciso dal Comune in passato. Ma quello che conta è che appunto siamo su un piano formale, quindi come dice il sindaco appunto viene sancita la possibilità dei comuni di stabilire limiti di velocità ovviamente entro le regole stabilite dal ministero, e questo è un faro di speranza per tutte quelle città in Italia che vogliono seguire il modello Bologna 30 che ha dimostrato di funzionare. È un contrattempo un contrattempo grande, ma un contrattempo nel senso che vedendo la risposta del sindaco siamo convinti che appunto questa battaglia è innanzitutto quella del comune di Bologna che andrà avanti, non ci si fermerà qui.
Era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.